Vado? Sì. Ma un mistero, comunque qui registra, non importa, non ti preoccupare. Non siamo molto pratici con queste cose, prima una cosa, poi. Va bene, allora oggi sarebbe la quinta tappa per la consacrazione che faremo a maggio al cuore immacolato di Maria. E oggi vorrei parlarvi di tre cose. La sapienza di Dio e quella carnale, la croce a cui è legata la sapienza e l'obbedienza che racchiude queste altre due cose. La sapienza di Dio, sapete, non so se sapete, penso di sì, che San Luigi Maria Grignon de Montfort ha scritto diverse opere. Queste le racchiude tutte. Ho iniziato a leggerle, adesso sono a metà percorso. E tra queste opere, oltre alle lettere, c'è l'amore dell'eterna sapienza e poi agli amici della croce. Era piuttosto pesantuccio il Grignon de Montfort, devo dire la verità, non ci andava tanto leggerino, soprattutto quando parla del potere della croce, quella che noi generalmente vorremmo lasciarci alle spalle. No, lui dice no, è assolutamente essenziale, perché se non passate attraverso la croce non siete con Cristo. Lo dice chiaramente, ma dico, usa dei termini molto pesanti. E io ho pensato forse sarà stato nel suo tempo. Però è vero che Gesù dice chi mi ama deve prendere la sua croce e seguirmi. La croce è un tratto distintivo del cristiano. Lo è di tutti, perché tutti devono portare la croce. Ma il cristiano, dico, dovrebbe saper portare la propria croce, così come l'ha portata Cristo. Questo però lo si può comprendere alla luce della sapienza di Dio. La sapienza chi è più che cosa è? La sapienza è l'incarnazione, è Gesù Cristo. Allora, se guardiamo Lui come punto di riferimento e preghiamo Lui, otterremo la sapienza, che è la cosa più importante, quella che racchiude poi tutte le virtù. La sapienza vuol dire che riesci a capire immediatamente, perché Gesù vive in te, essendo lui la sapienza incarnata, riesci a capire perfettamente subito bene, male, ma anche lo scopo della tua vita e riesci a comprendere la bellezza della croce. Mamma mia, io non ci sono arrivata. Adesso vi dico queste cose, ma sono non lontana di più, però. Questo è quello che mi sembra nel cuore che io vi devo dire, è così. D'altra parte, se noi leggiamo, preghiamo, l'abbiamo pregata anche prima, la Salve Regina, abbiamo mai riflettuto, Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza, te ricorriamo, esuli figli di Eva. Noi siamo figli di Eva, perché abbiamo questo peccato originale che pur per il fatto è stato lavato, certo, dal sangue di Cristo, ma rimangono in noi dei rigurgiti di questo peccato. E San Paolo dice: faccio il male che non voglio fare e non faccio il bene che vorrei fare, perché c'è sempre questa divisione interiore. Esuli, figli, siamo in esilio, siamo in un esilio. La terra non è quella, alcuni dicono vorrei rinascere, ma lascia perdere. Gli orientali forse l'hanno capito meglio di noi. Tant'è che fanno tutti questi corsi, questo yoga che non, ora non vi spiego perché non c'è tempo, ma non ci incastra niente con lo yoga occidentale, ma loro lo fanno per spezzare il ciclo delle reincarnazioni. Hanno capito che questa, meno ci stiamo qui sulla terra e meglio è. Ci serve per guadagnarci a noi cattolici il paradiso, perché abbiamo la libertà. Ma per guadagnarci questo paradiso, Gesù ci dice: prendi la tua croce e seguimi. Sempre nella Salve Regina, a te sospiriamo. Si sospira perché non si sta tanto bene. Gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Siamo in una valle di lacrime, che ci piaccia o non ci piaccia, non so perché siamo così attaccati, ma parlo per me, a questo mondo terreno. Io dico sempre: Signore, staccami anche col pensiero da questa, tra virgolette, voglia di rimanere qui sulla terra. I santi non vedevano l'ora di andare su, non volevano stare attaccati più alla terra. Noi non, io non sono così, dico ancora, dico vabbè dai, però insomma tutto sommato. I santi avevano capito perfettamente, tant'è che San Paolo dice che per lui è quasi una gioia andare via, però va bene, dice: Signore, quello che tu vuoi. Ma non si preoccupavano di rimanere attaccati a questo mondo terreno, dove molti invece creano il loro tesoro. Mamma mia, questo è terribile. Io, sapete, tante volte rifletto, esempio, lo dico sempre, sui camorristi, questi che mafiosi, dico: ma che se ne fanno di tutti sti soldi? Che poi devono vivere come topi sottoterra. Ma vedete che è una cosa diabolica questa, non è possibile. Perché io posso dire: vabbè, voglio lavorare, è giusto, mi compro la casa, non mi manca niente, vabbè, è giusto, bisogna anche, San Paolo dice, chi non lavora neppure mangi, giustissimo. Ma mi chiedo, accumulare, rubare, uccidere per ammonticchiare questo tesoro che tu lascerai qui, non te lo porti dietro. Oppure quando incontro una persona egoista, una persona avara, è terribile. Perché quel cuore è in quel tesoro lì. Quando tu morirai, il tuo cuore rimarrà attaccato a quei beni. Ma ci avete mai pensato a sta cosa? Io veramente ci penso spesso, dico: ma non sappiamo neanche se arriviamo a domattina. E io devo rubare e uccidere. A volte ci siamo messi a guardare quei film dove hanno ucciso Borsellino, no? Dico: ma cos'è che spinge degli uomini e anche delle donne, perché supportano molto le donne, a arrivare a fare questo? Questo vuol dire che a un certo punto subentra il diavolo, che ti fa vedere l'immortalità. Non morirai mai, possederai, avrai potere. Ecco, Gesù ci dice: togliete tutte queste cose, non sono importanti, ma quando avete quello che vi serve, basta, perché non ci porteremo dietro niente. Qui siamo in una valle di lacrime. E ancora, vedete cosa dice? Mostraci dopo questo esilio Gesù. Ripeto, nella Salve Regina questo esilio terreno viene ripetuto molte volte. Allora, per ottenere la sapienza, dicevo all'inizio, dice in qualche lettera che si legge, adesso non mi ricordo di che lettera è, che dice: la sapienza che viene dall'alto è anzitutto pura, poi pacifica, mite, arrendevole, piena di buoni frutti, senza parzialità, senza ipocrisia. Cioè la sapienza che viene dall'alto è certamente molto diversa dalla sapienza che viene dagli esseri umani. E il Montfort, perché è molto bello quello che ha scritto sul Trattato della Vera Devozione, ma sono altrettanto belli questi libri sulla sapienza del Montfort e degli Amici della Croce. Dice anche chi è invece il sapiente del mondo. Un sapiente del mondo è uno che sa far bene i propri interessi e sa volgere tutto a proprio vantaggio temporale, quasi senza sembrare di volerlo. Dice lui: conosce l'arte di dissimulare e di ingannare furbescamente, senza che altri si accorga. Ce ne sono, questi che si fregano a vicenda, no? A volte ci sono questi in società dove uno magari ruba quell'altro Mi viene in mente Giovanni da Prato, questo episodio, no? Forse voi non ne avete mai sentito parlare, ma era un personaggio simpaticissimo, lontanissimo dalla fede, fino a quando non è andato da San Padre Pio e si è convertito. Ma lui era andato a San Giovanni Rotondo per dirgli le quattro a Padre Pio, per dirgli: guarda Padre Pio, ti stai sbagliando, il comunismo è l'unica cosa importante. E Padre Pio, sapete, quando andavano da lui poi cambiavano interamente. E lui, dopo la conversione, veramente ha venduto tutto, ha fatto una chiesa, eccetera, eccetera, e lasciava sempre la sua casa aperta e raccontava sempre degli episodi suoi legati a Padre Pio. E una volta racconta questo, dice: io ero in società con una persona, con un'altra persona, e un giorno sono andato da Padre Pio e gli ho detto: padre, senta, io devo confessarmi che ho rubato molto a questo mio amico, Sapienza, era molto furbo. E dice Padre Pio: adesso glielo devi dire, devi chiedere perdono dopo aver reso tutti i soldi. Cioè, allora un giorno sono andato da lui e gli ho detto: senti, guarda, io ti chiedo scusa, perché quando eravamo in società ti ho rubato dei soldi. Sì, dice, non ti preoccupare, ho fatto così anch'io con te. Vedete, questa è la sapienza umana. Quindi il sapiente esiste anche quello umano e sa come fare per portare la famosa acqua al proprio mulino. Il sapiente di Dio no. Sapiente di Dio ha questa sapienza che traspare da lui e che vuole offrire al mondo per un unico obiettivo, quello di portare Cristo nelle anime. In fondo la consacrazione al cuore immacolato di Maria servirà a voi, ma servirà anche ai vostri amici, parenti, che incontrerete, perché chi vi vede dopo deve vedere una persona trasformata, piena di sapienza. Sapienza vuol dire piena di Gesù. Quindi quando passerete farete come Mosè, vi dovrete mettere un velo sul volto, sapete, no? Mosè che scende dall'Oreb col velo, perché era talmente luminoso che non potevano neppure guardarlo. Così vi dovete trasformare, sarete luminosissimi, vero? Si riconosce, guardate, un vero cristiano si riconosce dallo sguardo, dal volto, dalla serenità che traspare anche nelle grandi croci. Io conosco delle persone che dico tanto di cappello. C'è una signora, pensate, dalle mie parti, che gli è morto il marito di... Aspetta, gli è morto il marito che aveva, quanti anni aveva? Angelo Calandra, 50 e poco più anni. La figlia è nata con dei gravi problemi, quindi ha epilessie, problemi di epilessia, ma non si sa poi alla fine cosa c'è di mezzo, ma insomma la ragazza bisogna seguirla, non si può lasciare da sola. Lei adesso è rimasta sola, con questi figli, altri figli, però sapete, i figli, ognuno ha la sua vita. In più, il figlio che si era sposato, che aveva già due figli, due ne aveva, sì, mi sembra di sì, è morto della stessa identica malattia del padre. Questa donna, uno, allora, o vacilla e perde tutto, lei avanti. Messa, confessione, preghiera. Io ve lo dico, quando la guardo dico veramente è un esempio incredibile per me. Lamentazioni poche. A volte ha detto: ma non riesco a capire cosa si deve fare. Mi dicono: prega e vai avanti. Vabbè, io prego e vado avanti. Non è mica semplice, Ecco, allora, chi fa una vita di preghiera, che è la cosa importantissima, acquista questa sapienza. Con la sapienza riesce anche a portare la croce. E un'altra cosa che dice il Montfort, ci meditiamo un attimo sopra, è questa. Per arrivare alla consacrazione, dice il Montfort, occorre riflettere sulle promesse battesimali, perché, dice lui, da questa consacrazione perfetta e totale di se stessi a Maria, quella che faremo noi, è una perfetta rinnovazione dei voti o delle promesse del santo battesimo. E ancora dice, anzi, qui è San Tommaso d'Aquino che parla e lui lo riporta. Rinunziare alle attrattive del mondo e custodire la fede di Cristo sono oggetto dei voti battesimali. Sant'Agostino aggiunge che il voto battesimale è il più grande e il più necessario. Uguale affermazione si trova nei canonisti. Il voto precipuo è quello che facciamo nel battesimo. E il Montfort aggiunge, ma chi osserva questo grande voto? Adesso guarderemo le promesse battesimali. Chi mantiene fedelmente le promesse battesimali? Non è forse vero che quasi tutti i cristiani tradiscono la fede promessa a Gesù Cristo nel battesimo? Da dove scaturisce questo disordine universale se non dalla dimenticanza in cui si vive delle promesse fatte e degli impegni contratti nel santo battesimo e dal fatto che quasi nessuno ratifica da se stesso il contratto di alleanza stretto un giorno con Dio per mezzo del padrino e della madrina? Come sarebbe importante rinnovare continuamente queste promesse battesimali. Un giorno mi trovavo in chiesa per la messa domenicale e c'era il battesimo e ho ascoltato attentamente quello che si dice nelle rinunce quando si fanno le promesse. Sentite un attimo, dice, cari genitori, padrino e madrina, il bambino che voi presentate, vabbè, sta per ricevere il battesimo, ok, Dio gli darà una vita nuova, eccetera. A voi il compito di educarlo nella fede. 10%. Perché la vita divina che riceve in dono sia preservata dal peccato e cresca di giorno in giorno. Quali... direi anche padrino e madrina, prima io faccio, continuo a fare mia colpa perché sono padrina, madrina di tanti, anche i genitori stessi. A volte mi chiedo se uno ascolta quello che viene detto durante il battesimo. Guardate che è importante, perché io faccio, sono io, adulto, che devo mettere la mia fede a servizio del bambino. Perché il bambino non lo può comprendere. Se dunque in forza della vostra fede siete pronti ad assumervi questo impegno, e qui dice, rinunciate al peccato e fate la professione di fede. E qui ci sarebbe da fare delle belle catechesi. Rinunciate a Satana, e tutti sì, rinuncio. Ma cosa vuol dire rinunciare a Satana? Perché poi dopo dice, e a tutte le sue opere e a tutte le sue seduzioni? È un po' complicato, perché San Giovanni ci ricorda che tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. Certo, Gesù è venuto a sconfiggere quest'opera del maligno, ma per sconfiggere le opere del maligno, che ha un grande potere sulla terra, dobbiamo fare un bel cammino di fede. Rinunciare alle opere di Satana vuol dire semplicemente, guardate, seguire i comandamenti di Dio. Dove si trova tutto? Seguire i comandamenti di Dio è un atto di amore che Dio fa nei nostri confronti e noi facciamo nei suoi confronti. È un atto di amore, non è un'imposizione. A volte a me mi dicono, sì, ma vai, come si fa a seguire tipo sugli atti impuri che qua non ci mettiamo, non c'è niente da fare. Rapporti prematrimoniali, convivenze, normale, chi fa catechismo va a convivere, ma dove esiste? Ma io vi racconto quello che ho provato io. Allora, sapete tanti, lo sapete tutti, penso, che io ero lontanissima da questa cosa qua di Dio. Credo, ma lasciatemi in pace, faccio quello che mi pare. Convivevo anch'io, perché secondo me era una cosa anche giusta. Perché facevo di male. Non mi sono mai posta il problema del peccato, mai. Quindi potrei dire che avevo veramente una libertà alla grande proprio, Allora, quando ho conosciuto Cristo, non c'è stato bisogno che nessuno mi dicesse stai facendo peccato mortale, nessuno. Anzi, vi dirò di più, che mi sono andata a confessare e il sacerdote, vabbè, io ricordo questo, quindi mi dispiace anche, che il sacerdote disse, vabbè dai, però tanto se poi vi sposate, come se poi vi sposate? Io dentro di me dissi, no ma vabbè, rimossi il tutto, diciamo così, perché la sapienza di cui vi ho parlato prima era entrata dentro di me in questo senso. In un attimo ho capito quello che era bene, la sapienza di Dio, e quello che era male. Perché la sapienza del mondo ti dice, ma perché, scusa, che male faccio? Mica ammazzo nessuno. Giusto, c'hanno pure ragione. Ma se ci amiamo, che male c'è? Ma è così anche per chi è omosessuale. Ma dai, è l'amore. Ma scusa, ma perché li stai giudicando? È amore. Non puoi giudicare solo con la sapienza di cui parla anche il Montfort quando dice che questa è una sapienza diabolica. Ok? Quindi noi dobbiamo chiedere questa sapienza, perché nessuno deve venirci a dire bene e male. Sì, in alcuni casi, se abbiamo dei dubbi, è giusto. Ma altrimenti Dio metterà nel tuo cuore questa sapienza e tu comprenderai che questo è giusto e che questo è sbagliato. E la tua vita, ve lo garantisco, acquisterà una calma e serenità che non vi immaginate neanche. Lentamente il carattere comincia a plasmarsi, non cambia. Dio non cambia un carattere, perché ti ha dato quel carattere ti deve rimanere, giusto? Sarebbe come se io, che ho un carattere forte, volessi diventare un carattere debole. Ma non è possibile. Dio vuole che io sia così. Perché vi dico, se avessi un carattere debole, con tutti che mi arriva a quest'ora, sei già capo, non è possibile. Capite? Ognuno rimane, però il carattere si plasma. Io ero una che prendeva fuoco, ancora oggi, seconda, però ero esplosiva proprio. Bastava che mi dicevi mezza parolina che andavo su tutte le furie. Signore, lentamente ti fa capire anche che questo non va bene. L'ira non è una cosa buona, però è un plasmarti lentamente attraverso la preghiera, la santa messa, la confessione, la comunione, la vita di grazia ci rende diversi, perché ci rende figli di Dio e la sapienza entra dentro di noi. Sapete perché? Secondo il mio punto di vista, la sapienza è entrata subito nel mio cuore facendomi capire tante cose, perché io ero la feccia del mondo e avevo toccato il fondo più totale. Quando ho toccato la misericordia, io ho avuto, è come se avessi visto in quel momento Gesù, vivo. Veramente a volte dico, ci credete che l'ho visto? Anche se non l'ho visto con gli occhi, era accanto a me, proprio una percezione durante la messa, durante la preghiera. Quando sperimenti la fossa, la fossa, perché ormai ero nell'inferno, e vedi che Dio ti tac, tira su, è chiaro che dopo tu abbandoni tutta te stessa alla potenza di Dio. E la mia preghiera ancora oggi è la stessa, perché io non, per ora, grazie a Dio, non mi dimentico quei momenti fantastici che ho passato con Dio, i primi, che sono quelli che non bisogna dimenticare, perché poi arrivano le aridità e allora ti devi aggrappare a questi momenti, perché sono momenti fondamentali per la tua vita spirituale. Santa Teresa di Gesù, Santa Teresa d'Avila, diceva: non cercate di volare troppo in alto. Quando pregate, immaginatevi Gesù Cristo nell'orto del Getsemani, sulla croce. Immaginatevelo. Non cercate di togliervi tutto come fanno adesso quando vanno a fare yoga, non pensare a niente. Innalzati. Ma che ti vuoi innalzare? Capite? Bisogna immaginarci che Cristo è qui con noi, tutto piagato, quelle piaghe che ha sofferto per noi. Allora ci immergiamo in questo amore che è infinito e che non si potrà mai comprendere. Mai, guardate, io a volte mi sono messa lì e dico, ma come si fa a capire questo amore? Però agli inizi io questo amore, che non è un amore umano, l'ho sentito, una cosa spaventosamente enorme. Allora da allora io dico: Signore, guarda, io non conto niente, fai te, non sono importante, fai conto, io non esisto per me, io sono qui su questa terra per te, prendi tutto quello che vuoi, le membra, la bocca, la testa, il cuore, tutto per i tuoi disegni, perché tu devi fare un capolavoro di me. Questo vale per voi, un capolavoro. Dio deve fare un capolavoro di ognuno di noi, perché siamo qui come puro atto di amore di Dio, per portare questo amore a coloro che vivono nelle tenebre. E quanti sono coloro che vivono nelle tenebre? Io ero una di queste. Chissà, un giorno quando morirò scoprirò chi ha vissuto per me nella preghiera. Così come voi magari state pregando dalla mattina alla sera, non sapete per chi, un giorno quando andrete di là, andrò anche di là, vedremo chi ci ha salvati e per chi abbiamo pregato, chi si è salvato grazie alle nostre preghiere. Vi ricordate quello di Gloria Polo? Quando Gesù gli dice: vedi quel contadino? Lui non aveva una lira. Quando ha visto nel giornale, ha aperto il giornale, ha visto di questa donna che lui non conosceva, che era fulminata, era morta. Signore, se tu la salvi, io andrò in questo santuario. E ha dato quell'unica moneta, mi sembra in elemosina, adesso non ricordo. E Gesù gli dice: tu sei salva grazie a lui. Mamma mia! A me vengono tutti i brividi quando ci penso. Che potere di intercessione, ma non ci pensiamo mai. Sapete perché non ci pensiamo? Ma guardate, queste cose le dico a me, sto andando a caso perché le dico a me. Non ci pensiamo perché noi abbiamo bisogno di vedere. Allora io prego per te, voglio vedere se il Signore ti guarisce, perché è la mia soddisfazione, vedete? Ma Dio ti dice no. Allora, siccome tu ti soddisfi, poi sono bravo, che preghiera stupenda, beh, tu prega, un giorno lo vedrai, quando sarai di là, chi è guarito, chi si è convertito grazie a quelle preghiere che tu magari hai fatto anche in maniera molto svogliata. Perché guardate che la cosa fondamentale è la perseveranza, non è sentire la preghiera, è la perseveranza. E mi è rimasto scolpito questo episodio che ho letto tanti anni fa, di una santa, se non vado errata, era Santa Brigida, ma mi sembra, la quale disse: senti Gesù, tu devi dirmi qual è stato il momento più bello che io ti ho dedicato, dove tu sei stato più contento di me?» Gesù le risponde: «Ti ricordi quella volta che sei entrata a fare adorazione? Ti sei messa seduta e hai detto: no, ma oggi non c'ho voglia, no, no. Ti sei alzata, ti sei mossa, poi ti sei rimessa lì, ma no, ma che ci sto a fare? Non ho voglia, forse è meglio che vado via. Sei rimasta. Quello è stato il momento più bello. Perché noi pensiamo che il momento più bello è quello dove sentiamo dei trasporti eccezionali. Non è quello, perché quello è Dio. È Dio che ti sta facendo una bella carezza, è lì accanto a te, ti dice: prega, dai, senti il fervore, cioè. Quelle sono caramelline che non servono, sì, ma relative. Quando invece ti maceri, che dici: devo dire, ho preso l'impegno di dire il rosario tutti i giorni. Oggi non l'ho detto, ma non c'ho punta voglia, da fare un sacco di cose, no, ma ti dici: io ho preso l'impegno, dico questo, non sento niente, non ho voglia, sono lontano un miliardo di chilometri da Dio, dico questo rosario. 10.000 punti dentro, è una cosa incredibile, è lì, non quando si sente. Ecco perché dico sempre: non prendete troppi impegni, importante prendere gli impegni che pensiamo di mandare avanti, Stefano, e questi impegni vanno mandati avanti cascasse il mondo. Io ho preso l'impegno tanti anni fa ormai di dire l'ufficio delle letture, le lodi, vespri, compieta, ora media, poi rosario, vabbè, eccetera. Anche a volte vado, che ne so, sono tipo ieri, vi faccio un esempio proprio a breve. Ieri sera ho fatto sta conferenza, non avevo ancora detto i vespri. Sono tornata alle 11, tanto è qui. Sono tornata alle 11 e c'avevo una voglia di dire vespri, vero? Sono messa lì e ho detto i vespri e poi la compieta. Magari non ho capito niente, ma li ho detti. Perché anche se tu li dici ad un orario diverso, uno dice: ma scusa, ma i vespri entro le 7 e le 8 l'avrebbero detto. No, allora, per Dio non c'è tempo. Poi ha detto bene Stefano: in America hanno un altro orario, perciò. Quindi importante è l'impegno. Perché ho voluto l'esercito di Maria? Perché a volte ci penso, dico: vabbè, l'esercito di Maria per dire il rosario tutti i giorni. Poi mi sono resa conto che dire il rosario tutti i giorni non è così scontato, anzi. E allora credo che la Madonna abbia suscitato questo per aiutarci l'un l'altro a dire il rosario tutti i giorni. È importantissimo. Si inizia almeno con un rosario. Cosa ti costa? Per esempio, noi camminiamo, avete visto, oggi siamo venuti dalla stazione qua a piedi, ci scappa di dire un rosario mentre cammini. Magari si capisce poco. Negozi, caos, non importa, preghiamo, la nostra vita deve diventare un'espressione di preghiera continua, che è fondamentale nella vita di tutti noi. Allora, quasi finito perché tra un po' ci siamo, quindi questi promesse battesimali noi dovremmo stamparcele a caratteri cubitali. Rinunciate a Satana, vuol dire: non voglio ascoltare questa voce che mi porta lontano dai comandamenti di Dio. Prendiamo i comandamenti, analizziamoli. Io sono il Signore tuo Dio, non avrai altro Dio al di fuori di me. Stiamo sul pratico. Quando io parlo dello yoga, dico: voi non so se ancora avete capito cosa vuol dire la parola Om. Tra l'altro c'è stata la canzone che ha vinto. Che devo dire, guardate, che lui, sto Gabbani, ha detto anche una cosa giusta, giustissima, quella che vado dicendo durante le mie conferenze, che l'occidentale tende per acquistare la serenità, la pace, eccetera, va a rifugiarsi nello yoga o in altre cose orientali, dove praticamente vuole occidentalizzarle però, perché se si parla dello yoga non ci incastra niente con quello che viene fatto in Oriente e questo che viene fatto qua. Però una cosa mi ha un po' beh, turbata, lui sicuro non l'ha fatta apposta, ma quella om finale mi ha turbata un po', perché io lo so cosa vuol dire la om. Sono questi mantra che quando tu la reciti contravvieni al primo comandamento, perché la om per l'induista è la parola, la sillaba sacra primordiale, quella che per noi ha creato il mondo più o meno, e per loro uguali sarebbe Krishna e quegli altri due che non mi ricordo mai come si chiamano, insomma loro. Quindi attenzione, perché il primo comandamento si contravviene in tante maniere, anche se io vado a fare ste robe qua. Oggi invece sembra che sia tutto normale, no, ma io vado a fare yoga per rilassarmi. Ok, vabbè, tu vai a fare ginnastica, non per rilassarti. A parte che non nasce per queste cose qua. Comunque, detto questo, tu però fai attenzione alle sillabe che dici, perché i mantra, tutti i mantra, sono sillabe sacre. In quella maniera, guardate, vedete come Satana si insinua? Io vado contro il primo comandamento. È molto più facile del previsto lasciarlo entrare. Io facevo tante cose legate alla New Age, ma anche qui vedete, da quando il Signore mi ha chiamata ci ho dato un taglio su tutto, non mi fido più di niente di queste robe. Perché mai come oggi c'è un'infiltrazione di robe che ci allontanano dal primo comandamento. Gli danno i nomi più disparati, ma tutti confluiscono nella stessa cosa. Quindi dico sempre, quando vi parlano di energie, di metodo olistico, mente, corpo e anima, lasciate perdere. Cambiano i nomi, sono sempre le stesse metodologie. L'obiettivo finale, qui si insinua proprio Satana, è quello di farvi andare contro il primo comandamento. Quando tu hai Dio, hai tutto. Se veramente tu lo segui, hai la pace interiore, non hai bisogno di andare a fare yoga. Io ero la persona più infelice di questo mondo. Inquieta, arrabbiata, tutto mi andava male. Conosciuto Cristo, ho cercato di seguirlo e la pace che ho adesso non mi sembra neanche la solita, capite? Quindi, altro che yoga, andiamo davanti a Gesù, ma anche nella nostra camera, Gesù lo dice, entrate nella vostra stanza. In fondo la nostra stanza è il nostro cuore, entriamo dentro di noi. Ma non come fanno quelli dello yoga, elimina tutto. No, entro dentro di me, perché tu, Gesù, vivi in me. E io ti sento, tu sei dentro. Io sento che Gesù è in me. Lo percepisco. E a volte, guardate, sento quasi una nostalgia di Dio. Una nostalgia di un qualcosa che non è più terreno. Questa è la pace. Allora, nelle tempeste, può anche darsi che io mi arrabbio, Certo, quello si può anche fare, non è che uno deve vivere in modo eterico, ma è molto diverso. Allora io avrò il coraggio di arrabbiarmi anche tra marito e moglie, però avrò anche il coraggio di, dopo 5 minuti, andiamo a prenderci il caffè, dai, queste cose qua. Ho anche questo coraggio. Ma se il maligno è lì e tu non preghi, non hai questo coraggio. Ecco perché poi si tengono i musi per i secoli dei secoli, non ci si parla perché lui mi ha fatto questo, lei mi ha fatto quest'altro e lui ha risposto così, perché il soffio sotto, vedete, il soffio del maligno è terribile. Quanti matrimoni si stanno sfasciando a causa del soffio del maligno? Anche persone che vanno in chiesa. Sapete cosa dico io? Non hanno conosciuto Dio, mi spiace. Può capitare anche a me, però c'è una preghiera che faccio sempre, ma la faccio veramente, prima di farmi separare per causa mia da mio marito, fammi morire, perché credo che sia un gravissimo peccato. E può capitare, intendiamoci, in casi solo gravi. Sapete quali sono i casi gravi? Quando marito o moglie si picchiano, o meglio, uno picchia l'altro. Allora anche la Chiesa. Ma per sciocchezze, come accade oggi, per sciocchezze, ve lo dico perché mi so, non è possibile. Cioè tu non puoi separarti da un matrimonio sacro perché, che ne so, non mi parli abbastanza, no? Io e te non ci siamo mai capiti, e no, quell'altro mi ama, che poi subentra questa cosa qua. Finisco con questo, visto che sono entrata nel discorso matrimonio. Guardate che l'amore, colpo di fulmine, non esiste. Non esiste. Io non ci ho mai creduto. Non ci ho mai creduto. Perché esiste quel primo impatto. Bene? Mi piace uno, sento battere il cuore. Ah, sì, ok, benissimo. Ma tu questa cosa la devi coltivare. Dopo averla coltivata, non è mica detto che questa sarà la persona della tua vita. Che ne so, io devo guardare un po' se noi due stiamo bene insieme, il carattere che hai, perché a volte si prendono i fischi per i fiaschi, attratti dalla bellezza. No, calma, la bellezza dopo un po' svanisce, ok? E ti rimane un fardello che poi dopo, se non sei innamorato, innamorarsi vuol dire crescere nell'amore di Dio, nel rispetto reciproco, nella sopportazione reciproca, nella stima reciproca. Allora sì, allora è un'unione, ovviamente il tutto condito con i sacramenti, questo è chiaro, e la preghiera possibilmente insieme. Allora, dopo tanti anni, tu non sarai più innamorato di tuo marito o di tua moglie nella stessa maniera dell'inizio, ma sarà molto, molto di più. Molto di più, ve lo garantisco. Questa è stata la mia vita. Io, vi dico, non mi sarei mai sposata. Mai uno solo, per l'amor di Dio, sempre il solito, che noia. Ve lo dico, guardate, vi confesso. Quando ho conosciuto Stefano, ero lontana da Dio, ma lui è santissimo, veramente. Vai, no, me, no, 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 ma che, mi, mommu. Per sposarmi ci ho messo, allora, noi stiamo insieme dal 1980. Nel 91 mi sono convertita, nel 94, quindi ci ho pensato a 2 o 3 anni, e ci siamo sposati. Ma io ero così, io non volevo sposarmi. Certo, vivevamo in castità dopo la conversione, però non, per me il matrimonio era la famosa bara, com'era? La morte di tutto. Mamma mia, ho fatto una fatica terribile. A un certo punto c'è stato un diacono sposato che mi ha detto: basta, o ti sposi o lo lasci. Messa di fronte a questa cosa qua, mi sono sposata. Ma con tutte le... ma poi non so perché io avevo questi dubbi, ecco, perché già convivevamo, eccetera, no? Dopo sposata, ve lo dico, se tornassi indietro lo sposerei dopo 2 anni. Cioè, capite? Vedete come il maligno combatte? Allora, non andate dietro, oddio, mi fa battere il cuore, tanto quel battito di cuore dopo 5 giorni è passato, perché magari questo c'ha un carattere che fa veramente schifo, può essere il più bello del mondo, ma dopo un po' non lo sopporti, perché dopo il matrimonio viene il bello, capro, dopo il matrimonio viene il bello. E sapete perché? Ci avete mai fatto caso quando due convivono per anni e anni e anni e anni, si amano alla follia, si sposano, dopo 3 mesi divorziano? Perché? Perché fino a quando tu convivi, al maligno non gliene frega un tubo, perché vivi nel peccato. Quando ti sposi tu hai un sacramento e la prima cosa che succede sono le forti tentazioni che ti mette davanti. Pensieri su pensieri, negativi, pensieri negativi su negativi. Ecco perché se i matrimoni non sono fondati sulla roccia che è Cristo, ma con la preghiera, non io ci credo, sposiamoci in chiesa, no, con la preghiera, ci si alza, si prega insieme, si va alla messa possibilmente tutti i giorni. Oggi, in questa grande battaglia di Satana contro la famiglia, dobbiamo salvaguardarci in questa maniera. La consacrazione al cuore immacolato di Maria ci può aiutare a vivere in pienezza quello che il Signore vorrà da noi nel matrimonio anche, e non nel matrimonio per chi non è sposato e aspetta l'anima gemella. Bene, con questo è finito. Qui chiudiamo 45 minuti pure.